Non è poco, ogni domenica che si sale qui per predicare c'è l'investitura, si mettono il collare. Bene, apriamo le nostre Bibbie, siamo nel libro di Atti, il capitolo è il 10, con questo si conclude il capitolo 10. Un capitolo molto particolare, come del resto tutta la Sacra Scrittura sono capitoli particolari, ma la cosa più bella è che stamattina vediamo un episodio interessantissimo, un episodio in cui si sviluppa soltanto in quattro versetti, ma è toccante perché ha segnato una pietra miliare nella storia del cristianesimo. Leggiamo dal versetto 44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificavano Dio. Allora Pietro disse, c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Innanzitutto, dove si svolge questo episodio? È interessante, perché quando si legge la Bibbia o il Vangelo, dobbiamo anche tener conto dei luoghi. E i luoghi non hanno così soltanto dei riferimenti banali, ma hanno veramente qualcosa che fa da riferimento importante. Infatti, quello che accade in questa circostanza, siamo innanzitutto in una famiglia particolare, la famiglia è la famiglia di Cornelio, un centurione, che si trovava dove? A Cesarea. Cesarea era una città circa un centinaio di chilometri da Gerusalemme verso il nord, e questa città era soprattutto una città marinara, cioè aveva un porto, e come che spesso accade dove c'è molta gente, perché c'è un porto, ci sono molte etnie e di conseguenza anche molte religioni, per cui era un crogiolo, se così, di vita. Ma Cesarea era anche il luogo dove Filippo l'Evangelista, vi ricordate chi era Filippo? Chi era Filippo? Quello che ha incontrato l'Etiope e poi si è convertito, ok? Ma a Cesarea Filippo, se voi leggete proprio il capitolo 8, la parte finale, dice, poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. E lui lì rimase, perché poi vediamo nel capitolo 21, altro momento fondamentale, perché Paolo finisce il suo viaggio missionario, il terzo viaggio missionario, e passando per Cesarea dice che ha incontrato Filippo, è stato a casa di Filippo, che aveva quattro figlie, per cui lui si era stabilito lì e testimoniava. Allora, c'era Filippo, c'era questa famiglia centurione, Cornelio, e poi, come abbiamo detto, Paolo termina a Cesarea il suo terzo ministero di evangelista itinerante, cioè il terzo viaggio, ma non solo, a Cesarea, poi viene portato Paolo in catene e da lì poi parte sempre da Cesarea verso Roma. Per cui Cesarea è diventato un posto molto importante. Questa città ha avuto un ruolo molto importante, solo come sito, per cui ci fa comprendere che c'era una vita molto intensa in questo posto. Ora a Cesarea che cosa succede? In questo brano che abbiamo letto si completa, diciamo, per tutto il capitolo, poi siamo arrivati alla fine, si completa la conversione del centurione Cornelio. E come apprendiamo appunto dal versetto 2, sempre del capitolo 10, quest'uomo era un uomo particolare e dice che era pio, timorato di Dio, con tutta la sua famiglia. Non era un'eccezione, perché lui faceva molte elemosine e pregava Dio assiduamente. Pensate che uomo. Faceva tutte queste cose. Però non era convertito. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che mancava qualcosa. Adesso vediamo cosa. Come spesso accade, il Signore compie qualcosa di meraviglioso. Infatti, non solo compie la salvezza di questa famiglia che abbiamo appena menzionato, ma ne usa il principio per abbattere un muro di separazione per permettere di aprire la porta a tutto il genere umano. Che cosa voleva dire questo? Che cosa significa questo? Abbiamo visto che c'era questa famiglia, poi c'era anche Pietro e poi c'erano sei persone che accompagnavano Pietro. Il Vangelo dice che queste persone, dice, erano delle persone circoncise. Che cosa vuol dire? Che erano ebree. E fino a questo capitolo era raro che chi si accostava alla fede cristiana fosse una persona straniera. Abbiamo menzionato l'eunuco, ma l'eunuco, anche se era straniero, che cosa stava leggendo? Stava leggendo il libro di Isaia, per cui però lui stava tornando nel suo paese. E che cosa ne è venuto a fare a Gerusalemme? Ad adorare. Per cui anche se lui era straniero, possiamo dire che faceva parte dei gerusalemmiti, cioè dei giudei, anche se era straniero. Per cui ci fa comprendere che la via maestra, sotto certi aspetti, per arrivare a una fede cristiana passava per il giudaesimo. E così è stato, perché tutti i cristiani che fino a qui abbiamo visto erano dei giudei, cioè delle persone che conoscevano che cosa? Che cosa conoscevano queste persone? La legge. Poi? Anche una cosa importante. Ma sapevano che una persona doveva arrivare, il Messia, perché i profeti hanno parlato del Messia. Quando gli apostoli si sono incontrati, oppure cosa hanno detto? Abbiamo visto quello che Mosè e i profeti hanno annunziato. Allora era, diciamo, lecito che gli ebrei sapevano che Gesù doveva venire, per cui era più facile loro anche comprendere queste situazioni. Ma il fatto che avviene a Cesarea è un fatto spettacolare. Come abbiamo visto, il Signore usa anche dei momenti, anche usa delle cose per rendere ancora più plausibile certe situazioni. E qual è questa situazione? Lo vediamo proprio dal versetto 44, che appunto dice: mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano. Pietro stava predicando, stava dando il suo messaggio evangelistico, e mentre Pietro faceva questo, che cosa avviene? Avviene un fenomeno. Lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano. Pietro non era limitato dal pregiudizio degli altri giudei cristiani che lo accompagnavano, come abbiamo visto. Egli si rese immediatamente conto che Dio stava operando un segno. Questo anche in virtù della visione che aveva avuto in precedenza. Pietro non era andato lì a Cesarea così, d'amblè, come si dice, no? 448. Il Signore l'ha preparato, gli ha fatto vedere la visione, no? Vi ricordate qual era la visione? La visione di questo lenzuolo che scendeva dal cielo, che parlava di cibi. Perché parlava di cibi? Perché per un ebreo andare a casa di un straniero, o uno si chiama, oppure un gentile, e cenare o pranzare con lui, era una cosa aberrante. Non solo, perché questo? Perché mangiare insieme a uno straniero voleva dire avere comunione con lui. Vuol dire cose di comune accordo, se così possiamo dire. Ma loro prendevano sempre le distanze, soprattutto gli ebrei non si macchiavano mai di questo. Vi ricordate anche Daniele? Vi ricordate Daniele? Con tutto che lui era un prigioniero, non prendeva cibo degli stranieri, non voleva contaminarsi. Ma Dio stava fornendo un nuovo capitolo all'evangelizzazione. I gentili erano oggetti della stessa grazia di Dio di cui furono oggetto a Pentecoste i giudei. A Pentecoste i giudei, o meglio i giudei cristiani, videro un qualcosa di particolare, lo Spirito Santo scendere su quelli che erano riuniti, erano circa un 120 persone, e che cosa avvenne in quel luogo dove loro erano riuniti in preghiera? Videro delle lingue di fuoco che scesero su ogni persona. E non solo videro, sentirono anche un suono come di vento. Perché era necessario questo? Perché loro potessero vedere e quasi toccare, se così possiamo dire, la promessa di Gesù. Perché la promessa di Gesù qual era? Io non vi lascerò solo, ma manderò il Consolatore, cioè lo Spirito Santo che sarà con voi ogni giorno. Dunque, Cornelio e la sua famiglia vennero salvati nella stessa maniera dei giudei, ossia mediante la sola fede. Sola fede. Perché fino a questo punto abbiamo visto che Cornelio era una persona corretta, soprattutto una persona che davanti a Dio piaceva questo uomo, e tant'è vero che Cornelio stesso fu annunciato da un angelo e disse: la tua preghiera è salita davanti al Padre e sarai visitato da un uomo, certo Pietro, che verrà da te. Tu manderai a chiamare questa persona, che lui stava a Ioppe, e lui poi andò. Dunque, la fede di Cornelio e di tutta la sua famiglia venne ricompensata. Dio fece qualcosa di particolare. Fede non è visione per mezzo dei sensi, è fiducia assoluta. è abbandono completo del cuore in colui che abbiamo scelto per oggetto del nostro amore. In sintesi, questo è la fede. Non era nessun'altra cosa, era il cuore che era rivolto verso Dio, verso il Padre Celeste. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, noi troviamo un episodio in cui Gesù parlò proprio di questo. Che cosa significa fede? Che cosa significa credere? Difatti, al versetto 27 dice, poi disse a Tommaso, porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose, Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse, perché mi hai visto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Pensate che fede di Cornelio e la sua famiglia. Non avevano mai visto Gesù, non avevano mai visto Gesù risorto soprattutto. A Tommaso, che è stato uno dei dodici, che ha camminato con Gesù, che ha visto Gesù, a un certo punto gli è venuta meno la fiducia, ma dice Gesù, ci saranno quelli che crederanno senza aver visto e toccato. E voi siete alcuni di questi, perché voi avete creduto. Non avete toccato a Gesù, però avete creduto. Avete aperto il cuore a Gesù, avete posto il vostro amore verso Gesù. Infatti, in tutto quello che abbiamo letto, e anche nei versetti precedenti del capitolo 10, non viene accennata all'osservanza della legge, né alla circoncisione, né alcun altro rito o cerimoniale. Queste erano le cose che gli ebrei facevano e che era comune che si faceva, ma qui non viene menzionato niente di questo. E Dio aveva mostrato chiaramente che la grazia di Dio era aperta anche a questi stranieri. Allora bisogna notare anche un certo ordine di eventi che si sono verificate. Appunto, la discesa dello Spirito Santo sugli stranieri hanno confermato, ma che cosa avvenne veramente e conseguenzialmente? Prima di tutto ascoltarono la parola, ossia credettero in Gesù Cristo e si convertirono. Poi ricevettero lo Spirito Santo e furono battezzati. Questa è la cronologia delle cose. E possiamo anche dire che nell'economia attuale, in cui Dio sta raccogliendo in mezzo alle nazioni un popolo per il suo nome, questo è l'ordine valido per tutti i giudei e per i gentili. Questa è la prassi, non ce n'è un'altra. Allora, la fede, credere, lo Spirito Santo che invade il cuore di chi crede, e furono battezzati. La salvezza, ossia il dono della nuova nascita e dello Spirito di Dio, viene solo ed esclusivamente da Dio. Non c'è altro mezzo, un'altra situazione. E questo è quello che è espressamente, chiaramente illustrato in tutto il capitolo 10 e anche in questo brano che stiamo leggendo. C'è solo l'opera di Dio. Non c'è altra cosa che l'uomo possa fare. E allora qui ci sono quattro cose fondamentali da tenere presente. Primo, lo Spirito Santo cadde sui gentili mentre udirono la parola. Udire la parola di Dio fu necessario ed è una delle cose essenziali per ricevere lo Spirito Santo. Le persone non salvate, prima di ricevere lo Spirito Santo, devono udire la parola. Senza che questa parola venisse predicata o ascoltata da qualsiasi individuo, lo Spirito Santo non può entrare nelle persone. L'idea che ci viene presentata in questo episodio, infatti questa famiglia accettarono la parola di Dio nei loro cuori senza che Pietro dicesse loro di credere. Non fece un appello particolare dicendo a quelli che stavano ascoltando, voi dovete credere. No, lui non stava dicendo proprio questo. Lui stava presentando l'opera e soprattutto la persona di Gesù Cristo. Questa è una testimonianza gloriosa, veramente. Questa è una sfida per ogni persona che vuole credere e soprattutto avere fede in Dio. Ogni persona che vuole avere fede in Dio deve fare questo, cioè dimostrazione di avere tanta fame e sete della parola di Dio. Credere e accettare la parola mentre si ascolta, perché la parola apre il cuore, penetra nel cuore della persona e convince di peccato, perché possiamo essere convinti di essere bisognosi, di essere perdonati e di essere alla presenza del Signore. Infatti Paolo scrive ai Tessalonicesi, e leggiamo dal capitolo 2, versetto 13, dice, per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Che bello sapere questo. Perché ogni volta che ascoltate la parola di Dio, non è una parola di un uomo. Anche quello che ascoltate stamattina delle parole della Bibbia e del Vangelo, non sono parole mie. Sono parole di Dio. Perché? Perché queste parole operano efficacemente nell'uomo. Hanno un lavoro, compiono un lavoro nell'uomo. Cambiano alcune cose nel cuore dell'uomo. Il secondo punto è lo Spirito Santo cadde sui gentili mentre Pietro parlava. Pietro non aveva ancora terminato il suo messaggio, e solo ed esclusivamente Dio fece cadere lo Spirito Santo sui credenti, gentili, e non le mani di Pietro. Perché questo? Perché in altre circostanze noi abbiamo visto che anche Paolo imponevano le mani a alcune persone, a alcuni credenti, e loro ricevevano lo Spirito Santo. In questa circostanza non ci fu neanche questo. Perché? Perché anche in questa circostanza il Signore ha voluto fare questo, che non c'era una volontà, neanche l'ombra di una volontà d'uomo che accadesse questo fenomeno. Era esclusivamente il Signore che faceva questo. Era Dio che operava questo evento. Il terzo punto, lo Spirito Santo è sceso sui gentili. Pietro disse che i gentili avevano ricevuto lo Spirito Santo come noi, né più e né meno. Bellissimo questo. Come noi. E lui che cosa si riferiva? Al momento delle Pentecoste, quando loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. Hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi. E che cosa avvenne a Pentecoste? Quando discese lo Spirito Santo, che cosa fecero gli astanti? Cominciarono a parlare in lingue. La stessa cosa che successe anche qui. Dio aveva deciso questo, non c'era alcuna distinzione. La salvezza era così estesa a tutto il mondo. Non era una prerogativa degli ebrei, non avveniva soltanto a Gerusalemme, ma in tutto il mondo. Cesarea era come una porta per il mondo, era un porto dove si andava in tante parti del mondo, era un simbolo che il Signore ha voluto usare, da qui tutto il mondo. In Prima Corinzi 12:13 è scritto, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi. Tutti siamo stati abbeverati da uno solo spirito. L'unicità, ma nello stesso tempo l'unità, l'unità della Chiesa. Aveva deciso questo chi? Il Signore. La salvezza era per tutti e soprattutto era lo Spirito che era in tutti che risolveva quello che c'era bisogno, dice, abbeverava tutti, dava una situazione di soddisfazione, riempiva i bisogni spirituali di chi si accostava con fede al Signore, tutti da un unico spirito, non ce n'era un altro. Il quarto punto, i credenti ebrei rimasero stupiti, sorpresi, infatti voi leggete, si meravigliavano, si erano meravigliati di quello che avevano visto. E questi erano sei persone, come abbiamo già detto, che accompagnavano Paolo, scusate, Pietro, e a cui, fin dall'infanzia, queste persone, era stato insegnato che lo Spirito Santo poteva essere donato solo agli ebrei, perché questo loro avevano recepito dagli insegnamenti fino a qui. Qui però videro con i propri occhi che Dio accetta i credenti gentili. È una novità per loro, è una situazione diversa. La manifestazione di questi, che questi parlassero in lingue e glorificavano Dio, ne era la prova concreta. Era indiscutibile quello che era accaduto. E per cui loro dovettero abbandonare i pregiudizi. E così pure, se così possiamo dire, abbattere anche una forma di legalismo che ancora persisteva in queste persone. E sapete che delle volte il legalismo non è una prerogativa tanto di queste persone che stavano qui, ma anche noi oggi. Vi voglio raccontare una piccola storiella. Una mattina un predicatore si stava recando in chiesa per la predica della domenica e mentre andava verso la chiesa con la macchina, arrivato a un certo punto non poté continuare perché era una stagione invernale molto fredda e la strada era impraticabile anche per via di alberi che erano caduti e lui si è dovuto fermare per forza e non sapeva come fare. Era lontana la chiesa da dove stava. Se fosse andato a piedi sarebbe arrivato molto in ritardo. Allora gli viene un'idea. Vicino c'era un fiume, ghiacciato, completamente ghiacciato, si mise i pattini ai piedi e andò in chiesa pattinando. Quando arrivò in chiesa e gli altri, anche anziani, videro che il predicatore arrivò coi pattini ai piedi di domenica, grande stupore e anche scalpore, predicatore di domenica si mette a pattinare, la domenica del Signore, e decisero che dopo dovevano avere un incontro e parlare. Così dopo la funzione, tutto quanto, si fece questo incontro per stabilire questo evento, per capire che il pastore disse, io dovevo arrivare qua, o coi pattini o niente, o arrivavo con i pattini a fare la predica, o se no non si faceva la predica perché non sarei mai arrivato. Allora una persona anziana dice, ma ti sei divertito? E lui disse, no, e allora non c'è più problema. Cioè noi a volte siamo così. Ci formalizziamo, ci rendiamo, diciamo pure davanti a Signore, ridicoli. E questo è un po' il concetto dei pregiudizi, del legalismo, di quante cose noi mettiamo davanti al Signore che non servono, che ci rendono veramente poca cosa, non abbiamo più cuore, non abbiamo più sensibilità. Per tutta la loro vita queste guide, che stavano lì in casa di Cornelio, incluso anche Pietro, erano stati insegnati il sentimento contro i gentili che arrivava persino all'odio. Ma il Signore non voleva questo. Quando Gesù veniva interpellato e veniva anche chiesto che voleva dire amare, no? Lui che cosa disse una volta? Amate il vostro nemico. Per cui non c'era spazio per l'odio, in nessun caso. E loro si rendevano ridicoli anche con questo aspetto, così intransigente, il legalismo. Ma che cambiamento radicale provocò vedere il loro Dio spargere il proprio spirito sui gentili. Un simile spettacolo accompagnato dal dono delle lingue fu un segno che dimostrava che i gentili dovevano far parte della Chiesa come gli ebrei. Inoltre, gli ebrei dovevano accettare i gentili con la stessa disponibilità con cui accettavano qualsiasi altra persona. Non c'era differenza. Paolo scrisse ai Romani, il capitolo 10, versetto 12, dice: poiché non c'è nessuna distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Il Signore non fa distinzione se uno è ebreo o è gentile o chi che sia. Vero, Geremi? Anche gli africani pregano, vero? E fa distinzione? No, non fa distinzione. Il Signore non guarda le persone, guarda il cuore, guarda in profondità al cuore. Un cuore sincero, un cuore che si è arreso a Dio, un cuore che vuole avere un rapporto con Dio. Se Dio aveva fatto intendere chiaramente che i gentili dovevano far parte della Chiesa, alla Chiesa non rimaneva altro che fare altrettanto. Non dovevano fare chissà che cosa, dovevano assecondare la volontà del Signore. Il battesimo era diventato il segno esteriore dell'ammissione a far parte del popolo di Dio. Per cui il battesimo era quel segno visibile in cui ogni persona che si battezzava, ogni credente, veniva annesso nella Chiesa. Il fatto di essere interiormente battezzati dallo Spirito Santo, quest'ultimo non costituiva o non sostituiva il battesimo in acqua. Per cui se uno aveva ricevuto lo Spirito Santo, non voleva dire che non era più necessario battezzarsi. Era necessario battezzarsi perché lo ha comandato il Signore. Quindi Pietro pose una domanda retorica in quel momento, con cui stava sfidando proprio i credenti ebrei. E disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Credo che si fece un grande silenzio. Nessuno poté dire niente in contrario. Pietro considerò gli astanti come rappresentanti della Chiesa. Allora, se loro non hanno detto nulla in contrario, la cosa si poteva procedere. Nessuna obiezione fosse levata, quindi Pietro dette istruzioni perché i convertiti fossero battezzati. Il fatto che Pietro rimase ancora alcuni giorni con loro, questo ci fa pensare che furono istruiti fondamentalmente, profondamente nella nuova fede. Il battesimo non è l'atto conclusivo di una nuova fede, Ma il punto di partenza, il punto di partenza. Queste persone dovevano partire col piede giusto, dopo che erano stati inclusi nella Chiesa, e dovevano essere preparate. In Atti 13:47, più avanti, si vedrà proprio questo. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Questo, che cosa, chi è che lo diceva? Gesù a chi? A Paolo. Anche lui, un altro percorso, però dice, l'aveva posto come luce dei popoli. E anche noi, cari fratelli, in un modo o nell'altro, il nostro compito è essere luce dei popoli, per i popoli, per i nostri vicini, per i nostri amici, per i nostri parenti. Dobbiamo essere luce, fare chiarezza, fare in modo che chi ci sta vicino vede una luce diversa, quella luce di Gesù Cristo che è venuta nei nostri cuori ed un abitare nei nostri cuori. Vogliamo veramente essere la differenza, come avvenne a questa famiglia. Vogliamo essere strumenti nelle mani del Signore. Questo ci siamo chiamati a fare, strumenti nelle mani del Signore. Preghiamo. Signore Padre Santo, ti ringraziamo innanzitutto di questo insegnamento. Ti ringraziamo, Signore, che tu ci richiami continuamente a essere obbedienti alla tua parola. Ma soprattutto, Signore, ci ricordi le nostre tappe di fede, che forse per alcuni di noi sono passati molti anni, ma non vogliamo assopirci su questo, Signore. Vogliamo continuare, vogliamo veramente, con il cuore in mano, Signore, venire presso di te, perché tu ci puoi formare, ci puoi ancora di più elargire quelle conoscenze, quella forza di fede per superare mille ostacoli. Tu conosci bene ognuno di noi, Signore, conosci le nostre forze, le nostre debolezze. E per questo, Signore, noi abbiamo bisogno di te e vogliamo essere accompagnati ancora da te. Fa sì che il nostro spirito, Signore, non sia rattristato, non sia indebolito dal nostro modo di fare, dai nostri atteggiamenti, ma, Signore, vogliamo avere un atteggiamento verso di te buono, come tu desideri, un atteggiamento d'amore. Signore, fa sì che noi possiamo essere ancora strumento nelle tue mani, vogliamo essere luce. E non vogliamo sporcare la luce che tu ci hai messo nei nostri cuori. Fa sì che noi possiamo far vedere questa luce, che teniamo sempre la nostra lampada in ordine, che è lo Spirito. Ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.